Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Il presidente che verrà, a proposito di futuro, di incertezze, di scenari distopici di cui avete sentito dire fino a pochi secondi fa, dunque il presidente che verrà è ancora la nostra domanda a Radio 3 Mondo anche oggi. Oggi proveremo a sentire e a capire lo spirito di chi l'America la vuole cambiare. Abbiamo scritto sul nostro sito che attualmente abbiamo ancora quella mappa geografica a due colori con il risultato aggiornato della Georgia, una nazione con due anime, una campagna elettorale di fatti ancora in corso, almeno per quanto riguarda il presidente Trump, una velenosa coda giudiziaria all'orizzonte, una democrazia da riaggiustare, un'elezione. Questa elezione basterà a cambiare l'America? Dunque sentiremo ancora una volta attraverso la voce di chi ha votato capire cosa vuol dire voler cambiare questa America, e poi proveremo a capire anche come queste elezioni si sono specchiate nella pandemia. Di democrazia in democrazia ce ne staremo nella seconda parte della trasmissione in Europa e vedremo cosa di decisamente importante sta avvenendo da noi in seno alle istituzioni europee, dove il vincolo ai fondi rispetto allo Stato di diritto potrebbe diventare qualcosa di molto concreto. Dunque continuate a stare con noi mandandoci messaggi al 335-5634-296.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far.
E quello che stiamo ascoltando in realtà potrà essere considerato, chissà, in un futuro non lontano, un pezzo di storia politica americana e di storia delle comunicazioni, perché sentivamo la voce del presidente Trump che diceva: possono provare a rubarci le elezioni, c'è un ritardo nel conteggio dei voti e per questo, se conti i voti legali, vinco facilmente. Ma poi avete sentito entrare il conduttore di MSNBC, Brian Williams, che diceva: eccoci di nuovo nella posizione inusuale di non solo interrompere il presidente degli Stati Uniti mentre parla, ma anche di dover correggere il presidente degli Stati Uniti stesso. E dunque certamente questa è una cosa molto rilevata da tutti i media americani. Stamattina, se eravate in ascolto della nostra rassegna della stampa estera, avete sentito Luigi Spinola dare conto di un quadro davvero molto articolato che va componendosi man mano che passano le ore e come anche i media stanno facendo fronte a questo scenario che davanti a cui siamo. Dunque è con noi l'ospite, la voce che abbiamo preannunciato, la voce di un'elettrice in questo caso. Sally McIntyre, buongiorno e grazie per essere con noi e aver accettato il nostro invito. Sally McIntyre, ci sente? Pronto?
Sì, eccola.
Sally McIntyre è un'elettrice democratica, vive in Florida, ha votato per Biden, ha votato per posta, è dunque uno di quegli elettori che andrebbero trattati in un modo diverso secondo il presidente Trump, sta per tornare, a giorni sarà di nuovo negli Stati Uniti, alla vigilia del voto diceva un po' scherzando che aveva paura di tornare in un'America con di nuovo il presidente Trump. Io ho sentito un click, spero che non sia caduta la linea. Sally è con noi? Niente, è caduta. Allora, dicevamo, ecco, quello che vorremmo sapere, cercando di ricollegarla, quello che vorremmo sapere è proprio che cosa si aspetta, cosa si aspettava da questo voto per Biden, cosa si aspettava da questo voto, cosa si aspetta tornando negli Stati Uniti. Sally McIntyre.
Ecco, che cosa aspetto? Un casino totale, perché anche diciamo che vinca il signor Biden, che lo spero che vinca.
Pronto? Pronto? Niente, non è facile questo. Niente, allora, però noi abbiamo collegato con noi, mentre proviamo a ricollegare Sally McIntyre, abbiamo con noi al telefono Fabrizio Tonello, un bentornato ai microfoni di Radio Tremondo, buongiorno.
Buongiorno.
E Fabrizio Tonello, come possiamo qualificarlo? Politologo, americanista, si è occupato molto anche di scienza dell'opinione pubblica, ha esperienze americane a Pittsburgh, alla Columbia University, e si è occupato di democrazia a rischio, di produzione sociale dell'ignoranza. Allora io le chiederei intanto un primo commento sulla situazione attuale. Ecco, lei ne ha scritto in questi giorni sul Manifesto, in particolare oggi si è soffermato su quello che ha definito il cimitero elettorale di Trump. Vuole spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta, di cosa parla?
Sì, è molto semplice. Trump per tutti gli ultimi 10 mesi ha minimizzato o addirittura negato l'esistenza e la nocività del Covid-19, e sostanzialmente non ha preso alcun provvedimento concreto per arrestare o comunque contenere l'epidemia. Non solo, Trump ha fatto una cosa gravissima, cioè ha politicizzato l'epidemia, sostenendo che era un trucco, un imbroglio, un virus cinese, e che portare le mascherine non serviva, anzi lui addirittura è stato 7 giorni in ospedale proprio per il coronavirus, ma il momento chiave della sua ospedalizzazione è stato quando è tornato alla Casa Bianca per farsi una foto, gettando via ostentatamente la mascherina. Questo atteggiamento naturalmente da parte del Presidente è stato imitato dai suoi sostenitori, che sono un po' meno di mezza America, ma comunque all'interno di questa metà c'è un nucleo duro che adora, è una specie di setta, un culto della personalità, e questi si sono riuniti ai suoi comizi elettorali a migliaia, tutti senza le mascherine, proprio per queste ultime settimane di campagna elettorale. Il risultato è stato che, se voi guardate la mappa pubblicata ogni giorno dal Center for Disease Control, la massima autorità sanitaria americana, scoprite che negli ultimi 7 giorni, da ieri, c'è stata un'esplosione di contagi proprio negli stati che hanno votato massicciamente per Trump, nelle grandi praterie, North Dakota, Montana, South Dakota, Iowa, tutti questi stati dove Trump ha raccolto il 60% o anche solo il 50%, ma comunque è stato massicciamente votato. Sono gli stati che hanno visto un numero di contagi particolarmente elevato in questi ultimi giorni.
Ed è davvero impressionante vedere proprio questa sovrapposizione delle due mappe. C'è proprio un riflesso quasi automatico tra la mappa dei paesi, appunto, che hanno votato massicciamente per Trump, e i paesi che sono stati nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, colpiti dalla pandemia. È di nuovo con noi Sally McIntyre, che è in treno, per cui speriamo di cogliere questa volta. Eccola qua, buongiorno Sally.
Buongiorno,
di nuovo. Allora, ci stava dicendo. ci stava dicendo del timore della confusione che troverà nel suo paese. Però appunto la nostra domanda è sempre: cosa sperava con Biden e cosa si aspetta di trovare e di vivere nei prossimi mesi?
Veramente quello che aspettiamo da Biden è che prima di tutto cambierà, cioè elimina tutti quei decreti che ha fatto Trump. Cioè lui penso che i primi sei mesi dovrà fare tante cose per il medio ambiente, e molte cose, dovrebbe disfare tante cose che ha fatto Trump. E prima di ricominciare a fare il progresso con il paese, deve diminuire i danni che ha fatto Trump in 4 anni. Non sarà facile, e non credo che lo farà in 1 anno, 2 anni. Alcuni danni saranno irreversibili, penso io.
Danni irreversibili, molta politica da cancellare, quella fatta attraverso i decreti, li chiameremo noi, firmati dal presidente, però qualunque sia il presidente, se sarà Biden, avrà un congresso che non sarà esattamente un'istituzione su cui potrà appoggiarsi in maniera certa, in maniera sicura.
Per niente, sembra che non abbia guadagnato molto sulla casa dei rappresentanti, anzi avrà perduto qualche seggio. Il Senato non so ancora se arriva a 50, non so ancora il risultato finale. Anche la Corte Suprema è una cosa che lui non può fare niente, cioè non è che può cambiare la Corte Suprema. Quello è una cosa che...
Sally, non può cambiare la Corte Suprema. Siamo davanti a un presidente che vorrebbe cambiare il risultato, vorrebbe cambiare i numeri, vorrebbe cambiare i voti. Lei ha votato per posta, ci dice perché ha deciso di votare per posta e se è, come per tanti americani, stata la paura, ecco, di non poter esercitare il proprio diritto?
Ho votato per posta un po' per il Covid. Quello è stato una ragione principale, e un po' perché non volevamo essere presente per le elezioni, perché ho un po' paura della violenza, possibile violenza, e così, e poi per provare per vedere se funziona il sistema. Io penso che funziona, infatti ha funzionato benissimo. Perché abbiamo avuto pure una ricevuta, si può vedere anche per l'internet se il suo voto è stato contato, insomma ha funzionato benissimo. E poi penso che
bene,
la moda per il futuro, cioè, perché deve stare in fila per 5-6 ore al sole o nella neve?
Dunque un voto che ha funzionato, una scelta premiata almeno dal punto di vista di Sally McIntyre, alla quale non possiamo che augurare un buon ritorno nel suo paese e nel suo stato, che è la Florida, che ricordiamo lo ha premiato proprio il presidente Trump.
Siamo nella minoranza lì, purtroppo.
Sarete minoranza e resisterete. Grazie ancora allora e buon viaggio verso gli Stati Uniti.
Grazie mille, buona giornata. Auguri a tutti.
Sally, auguri soprattutto ai cittadini americani. Sally McIntyre, elettrice democratica della Florida, che sta tornando appunto negli Stati Uniti. Torniamo a Fabrizio Tonello. Parlavamo proprio, ecco, del Covid, sentivamo l'importanza anche nella scelta pratica del voto. Perché un risultato del genere? Lei fa anche un altro ragionamento e dice: in realtà si conferma una riflessione che da tanti anni fanno gli esperti di comunicazione, no? E cita l'espressione confirmation bias, cioè il pregiudizio per cui noi diamo retta solo alle notizie che confermano le nostre opinioni, le nostre credenze. Quanto ha funzionato in questo caso?
Totalmente. Va detto, per essere in questo caso più scientifici, che il confirmation bias tocca tutti noi, non è una malattia degli elettori di Trump, però naturalmente c'è chi è più aperto alle notizie diverse, alle notizie contrarie, alle notizie che vengono da una fonte non abitualmente seguita, e chi invece è rinchiuso dentro una specie di bolla informativa. Mi ha molto impressionato nei giorni scorsi un documentario breve sugli elettori di Trump, che dicevano esplicitamente, cioè rivendicavano questo loro isolamento, dicendo: perché mai dovrei ascoltare dei media o dei giornali che dicono delle cose in cui io non credo, voglio sentire delle notizie che mi rassicurino. E naturalmente questi elettori di Trump, soprattutto nell'America rurale, sono milioni e milioni, e votano avendo in mente che il virus non esiste, oppure è un complotto dei cinesi, oppure che la mascherina non serve a nulla. E infatti, se poi andiamo a vedere gli exit poll, scopriamo che soltanto il 17% degli elettori ha votato avendo in testa come tema principale, come issue chiave di questa elezione, la pandemia. Questo naturalmente è completamente assurdo in un paese che ogni giorno ha 100.000 nuovi casi di coronavirus e ha superato i 240.000 decessi, cioè si avvicina in meno di un anno ad avere un quarto di milione di morti per questa pandemia, ovvero un numero di morti superiore a quello di tutte le guerre combattute agli Stati Uniti dal 1787 in poi messe insieme.
Fabrizio Tonello, impressionante il numero finale che ci ha dato. Prima di salutarci, Trump, icona mondiale del sovranismo, questo risultato potrà aprire almeno una breccia in questo fenomeno? C'è chi pensa anche che forse il sovranismo si sgonfierà anche in Europa in qualche modo?
No, certamente forse l'aspetto più importante dell'elezione di Biden sarà proprio questo, cioè dimostrare che Trump non è imbattibile, che il populismo di estrema destra può essere sconfitto. La prima vittima della non elezione di Trump sarà Bolsonaro, il presidente brasiliano, ma anche tutti i leader europei che si aggirano o si sono aggirati in queste settimane con la mascherina Trump nel 2020, anche loro ne subiranno le conseguenze. Questa è la nostra speranza.
Grazie infinite a Fabrizio Tonello, professore di scienza politica all'Università di Padova e anche di scienza dell'opinione pubblica, autore di Democrazia a rischio, la produzione sociale dell'ignoranza, uscito nel 2019 per Pearson. Grazie infinite, allora buona attesa, come sarà la nostra, insomma, di un risultato definitivo che, ripetiamo, in questi ultimi minuti vede il dato aggiornato della Georgia, uno degli stati da cui si aspettava un risultato che potesse far procedere Biden sul cosiddetto sentiero della vittoria. E allora, dicevamo, di democrazia in democrazia, andiamo in Europa per parlare di trattati, per parlare dell'articolo 7.
Article 7
is on everyone's mind these days, with MEPs in the European Parliament recommending the start of a punitive procedure against Hungary. Whereas only last December, Article 7 was launched against Poland, as Brussels and Warsaw are on a collision course over the government's proposed judicial reforms. But what is Article 7? Let's have a look.
E quello che stiamo sentendo è un documento da Euractiv, peraltro approfittiamo per dire ancora una volta che è un'ottima fonte di informazione su tutto quanto riguarda l'Europa. Alexandra Brozowski approfondisce gli aspetti tecnici del meccanismo giuridico dell'articolo 7, la misura punitiva, diciamo così, più forte che l'Unione Europea ha contro i suoi stati membri quando questi stati stessi violano dei principi fondamentali che hanno a che fare con il rispetto, diciamo, delle norme dello Stato di diritto. Io ringrazio e saluto per essere con noi collegato oggi al telefono Gian Donato Caggiano, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli spettatori.
Già docente di diritto dell'Unione Europea e coordinatore del Master in diritto europeo all'Università di Roma 3, Gian Donato Caggiano, allora qualcuno parla di un accordo storico addirittura tra Parlamento e Consiglio per vincolare i fondi dell'Unione Europea allo Stato di diritto. È un accordo che ha a che fare con la cosiddetta condizionalità, ne abbiamo spesso parlato anche a Radio Tremondo. Gli Stati che sono così recalcitranti rispetto alle norme fondamentali, i valori fondanti dell'Unione, è giusto che possano avere tranquillamente tutti i benefici dello stare dentro l'Unione? Potrebbe cambiare qualcosa? Ci dice come e perché?
Ma certamente è uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi anni, perché in primo luogo si è discusso se e in che misura e come mai sia possibile che l'Unione Europea si intrometta nella vita democratica del rispetto dei valori di una di uno Stato membro. E questa fase è cresciuta nel tempo e però aveva un impasse che appunto relativa all'articolo 7, la difficoltà di trovare di prendere decisioni nel momento in cui è necessario il consenso unanime, quindi chiaramente occorre una sola opposizione perché tutto si blocchi. E finalmente a fronte di una massa che noi sappiamo molto importante di finanziamenti, sia quelli ordinari sia quelli legati al recovery fund, si è iniziato a discutere della, di questa condizionalità, a prescindere diciamo dalla consenso e quindi con una regola di maggioranza che possa quindi imporre la decisione anche ai soggetti che violano queste caratteristiche dello Stato di diritto. E finalmente, dopo un primo tentativo nel 2018 di una proposta della Commissione, siamo giunti ad un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo che cerca di far valere gli aspetti sistemici legati ai valori fondamentali dell'Unione Europea che tutti gli Stati membri devono rispettare: libertà, democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze. Questo è il titolo, diciamo, di questo accordo. Ma evidentemente la questione non è ancora chiusa. Si tratta di un accordo provvisorio, si tratta di qualcosa che subito i due paesi interessati, più interessati da meccanismi di responsabilità per violazione dello Stato di diritto, vale a dire Polonia e Ungheria, hanno iniziato a contestare. Dico subito che c'è un problema di fondo, e cioè che se anche a maggioranza si raggiungesse nel Consiglio un accordo su questa clausola, su questo regolamento, verosimilmente sarà un regolamento, si potrà evidentemente, si porrà il problema dell'approvazione da parte dei parlamenti degli stati nazionali. Quindi chiaramente messi in minoranza presumibilmente nel Consiglio, Ungheria e Polonia utilizzeranno i loro parlamenti per cercare di contrastare questa decisione che loro ritengono in violazione della loro sovranità, assolutamente al di fuori delle competenze dell'Unione.
E qui si riapre il solito discorso, no? I meccanismi istituzionali europei purtroppo hanno questo doppio binario, che laddove si procede in avanti a livello unitario poi si ha il modo di tornare indietro, tornando a casa, diciamo, occupandosi delle stesse questioni nei confini nazionali. Per saperne di più sull'articolo 7 del trattato, un consiglio che ci viene dalla redazione, in particolare da Marina Lalovic, che sta monitorando per noi anche le reti sociali stamattina, noi ritwitteremo, linkeremo un articolo di Deutsche Welle che ne spiega, ne parla, e anche linkeremo la pagina di Euractiv dove si raccolgono le notizie proprio su questo meccanismo fondamentale. Prima di salutarci, Gian Donato Caggiano, questa questione della condizionalità e della necessità di trovare un modo, no, per tenere sempre fermi i principi fondanti dell'Unione, lo Stato di diritto, eccetera, è aperta da tanto tempo, è anche una questione politica fondamentale, diciamo, anche rispetto alla sopravvivenza dell'edificio europeo, diciamo. Da questo punto di vista, ecco, quanto sarà forte questo passo in avanti, quanto sarà deciso?
Ma certo, dobbiamo augurarci che ciò accada, vada fino in fondo, perché questa volta abbiamo uno strumento che è legato alla corresponsione dei finanziamenti dell'Unione Europea, dunque non è più solo una moral suasion o una sentenza della Corte di Giustizia su una singola violazione, ma è qualcosa di più complessivo che fissa le regole del gioco all'interno dell'integrazione europea. Dico anche che diventa veramente un meccanismo molto integrale nella sua definizione, perché comprende anche la frode e l'evasione fiscale. Quindi lo Stato di diritto, inteso tradizionalmente appunto anche come controllo del giudiziario sull'esecutivo, in tutte le possibili manifestazioni condotte del governo di uno Stato, ma anche qualcosa che ha a che fare con la società civile. Ecco, questo sicuramente è un passo in avanti di grande importanza, perché tende a valutare la qualità della democrazia all'interno di uno Stato membro, che meriti di restare membro della famiglia, e su questo bisogna dire che hanno molto si sono molto mossi i paesi del nord Europa, che di questo ovviamente sono particolarmente consapevoli, perché le loro democrazie sono molto legate alla lotta rispetto dei diritti fondamentali e alla lotta alla corruzione e alla frode. Ovviamente l'indipendenza della magistratura, la possibilità di rimedi giuridici, e a seguire tutta una serie di declinazioni che la Corte di Giustizia ha già individuato. C'è da augurarsi che nel gioco degli scacchi che i due stati in questo momento maggiormente coinvolti continueranno a giocare, non c'è dubbio, si possa uscire con una definitiva sistemazione che farebbe fare un passo in avanti alla integrazione europea, un passo in avanti di enorme importanza.
È un orizzonte quindi abbastanza concreto, forse più di quanto riusciamo a immaginare oggi, che si apre davvero per l'Unione, per le sue istituzioni e naturalmente anche per la società europea, oltre che per la politica europea. Grazie a Gian Donato Caggiano, speriamo di ritrovarci per riaffermare queste cose a breve. Grazie, a presto.
Speriamo, sarebbe una grande gioia per tutti quelli che credono che l'Unione abbia una sola possibilità, quella di integrarsi sempre di più piuttosto che disintegrarsi a fronte dei nazionalismi e degli egoismi.
Grazie ancora a Gian Donato Caggiano, già docente di diritto dell'Unione Europea, coordinatore del Master in diritto europeo all'Università Roma 3. E allora la nostra puntata di oggi finisce qui, non prima di aver notato un messaggio di un ascoltatore che ci accusava di intervistare solo elettori democratici. In realtà, proprio nella prima puntata dedicata alle elezioni, abbiamo avuto un elettore di Trump, abbiamo avuto anche un elettore repubblicano non trumpiano, quindi magari è un consiglio: andate a riascoltare le puntate precedenti, diciamo a partire dal 3 novembre. Oltremondo finisce qui, un grazie e un saluto vi arrivano da Daniele Verde alla console, Cristiana Castellotti in regia con noi oggi, Costanza Spocci e Marina Lalovic in redazione. Io vi lascio in ascolto di Radio 3 Scienza e vi auguro una buona giornata. Un saluto da Anna Maria Giordano.